quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo, proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Settimo incontro. La pace.
Ben ritrovati da Monia Parente al microfono e da Silvio Anelli che si occupa della parte tecnica al nostro settimo incontro dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Do il benvenuto a Don Fabio Rosini, biblista, parroco di Santa Francesca Romana, una parrocchia qui nella capitale. Buongiorno Don Fabio.
Ben trovati a voi.
Allora, siamo arrivati in questo percorso a ritroso nella scoperta dei frutti dello Spirito Santo al frutto della pace che tu oggi ci spiegherai.
Il frutto della pace è appunto il terzo nell'ordine della lettera ai Galati ed è frutto. Ripeto per l'ennesima volta, quante volte l'ho dovuto dire in queste chiacchierate che abbiamo fatto, che il frutto è una cosa ben precisa, cioè è il risultato di qualcosa. Non è una cosa con cui si parte, non si parte dalla realtà della pace come una cosa che possiamo prendere, avere in mano, punto e basta. No, bisogna entrare in un processo. Quanto è vero al riguardo di questa realtà qui? Allora, noi dobbiamo entrare in questo termine, il termine eirene in greco, da cui il termine irenico, in italiano vuol dire colui che è, diciamo così, pacifico, o addirittura esageratamente pacifico, è un termine che viene usato nel Nuovo Testamento, viene usato da Paolo nella lettera ai Galati e compare nel Nuovo Testamento, ma nella sua origine greca ha un senso lievemente diverso da quello che noi pensiamo. È sorprendente notare che l'unica pace che viene concepita nel mondo greco, nella letteratura ellenistica, è la pace in quanto assenza di guerra, cioè la pace come opposta allo stato bellico. Quando c'è finalmente la fine di una guerra, allora c'è la pace, è sempre dopo una guerra o prima di una guerra. Noi abbiamo molto facilmente il concetto di pace come anche stato personale. Bene, questo è strano nella letteratura greca. Ci sono molte cose che nella nostra civiltà derivano dal cristianesimo e è sorprendente, ma questo concetto di pace in quanto stato personale deriva dalla novità cristiana che porta nel mondo qualcosa che era in nuce già generato all'interno della cultura ebraica. In effetti la parola shalom, in ebraico parola conosciutissima, non vuol dire semplicemente il momento dell'assenza di una guerra, no. È molto più complicato come concetto ed è anche molto più personale. È l'idea di un'abbondanza, l'idea di un buon rapporto con le cose, di stare nelle cose in maniera florida. Ecco, la shalom non è peraltro l'assenza dei conflitti, ma in realtà originariamente nell'aspetto più primitivo dell'Antico Testamento è anche una guerra ben impostata. Il fatto di essere ben messi di fronte alla guerra, quella è la pace di Israele. Allora, come siamo arrivati al nostro concetto di pace come stato personale? Appunto, l'Antico Testamento inizia a generare questo concetto di pace in quanto realtà che non è semplicemente un problema del contesto. E qui facciamo subito il salto alla frase, a una delle frasi principali sulla pace che noi abbiamo nel Vangelo di Giovanni. Il Signore Gesù ci dice: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non come la dà il mondo, io la do a voi. E noi nella liturgia ripetiamo questa richiesta di ricevere la pace da Cristo. Allora, non come la dà il mondo, io la do a voi. Allora, È patente, radicato nell'atteggiamento proprio di Cristo, un confronto fra due tipi diversi di pace. Allora, fermiamo prima di tutto l'attenzione sul fatto che la pace che il mondo dà è solamente una tregua. La pace che il mondo dà è solamente una fase di stallo prima della prossima guerra. Se noi andiamo a esaminare la quantità di trattati di pace che nella storia si sono susseguiti, siamo un po' scoraggiati sul perseguire questa idea a livello intranazionale o internazionale. Ovvero sia, la realtà è che il mondo dà la pace solamente su una base o di fine delle condizioni necessarie e sufficienti per fare la guerra, o attraverso ben altra soluzione, ancor peggiore, la devastazione dell'avversario. La pace viene quando c'è uno dei due che perde e viene sterminato o viene comunque sottomesso. Ecco, questa è la pace che dà il mondo. Questa pace noi la conosciamo molto spesso e l'abbiamo mutuata per mezzo dell'aspetto cristiano, che ancora non abbiamo approfondito, come idea di pace personale, in un concetto piuttosto problematico e piuttosto discutibile di pace, che oggi va molto di moda. Stare in pace può essere limpidamente riconosciuto come discutibile l'atteggiamento per cui una persona dice: sto in pace quando? Quando non è che ho risolto i conflitti, quando mi sottraggo ai conflitti. La pace di una separazione all'interno di un matrimonio, beh, certo, dopo la separazione c'è la pace, ma è una pace che è la pace della morte, è la fine, l'uccisione di un rapporto. Certo che i contrasti si possono risolvere così. Molta pace si procura in questa maniera. Togliamo il problema, stronchiamo la situazione, e cioè quella che può essere identificata come uno stato molto sereno e molto tranquillo è semplicemente la necrosi di una situazione. Io posso stare in pace con una persona perché mi sono riconciliato seriamente con lui o con lei. Posso stare in pace con una persona perché ormai, come si può dire con linguaggio non molto radiofonico, tu non mi pesti i calli a me, io non ti pesto i calli a te. Facciamo un trattato di non belligeranza e viviamo nel nostro rapporto ipocrita, dove non ci diciamo più quello che veramente pensiamo. Questo è uno stato molto diffuso, e questo è il sistema che molta gente persegue, e magari ci mette pure qualcosa di spirituale dentro. Non è questa la pace.
Thank you.
Don Fabio, quindi ci ha illustrato un po' vari tipi di pace. La pace come un semplice momento di tregua prima di una nuova guerra. La pace che è fuga dai conflitti, quindi come atteggiamento ipocrita nei confronti dei problemi. E poi invece c'è la pace come la dà Cristo. Qual è questa pace?
Beh, partiamo dalla frase che dice «Non come la dà il mondo, io la do a voi». Lui va per via negativa per descrivere come lui la dà. Allora, non come il mondo. Allora, la pace ellenistica, prima ancora che maturi il concetto cristiano di pace come stato personale, come stato che sorge dall'individuo e non come contesto, è appunto una pace che dipende dalla situazione. La pace che deriva da come il contesto si configura, o meglio ancora da come gli altri si comportano. Il mondo dà pace perché dà pace creando un contesto di assenza di conflitto. No, Cristo non dà questa pace qui e non dà la pace in questo modo. Cioè non la dà per il contesto. Non è il contesto che mi dà pace, non è la situazione che mi dà pace, è questa la novità. Cristo, che è la nostra pace, che è colui che non ci dice vi darò la pace lì o là o ora o domani o in quel momento ben preciso, ma io vi darò la pace in un altro modo. La pace di Cristo è la pace che sorge dal suo dono, sorge da una sua maniera di essere davanti a noi, ce la dà lui. Allora vediamo un pochino di applicare concretamente questo discorso. Mi trovo in un contesto difficile, per esempio. Mi trovo in un contesto conflittuale, mi trovo in un contesto di grande tensione. Se la pace me la deve dare il mondo, io non potrò trovare pace finché non cambio situazione o la situazione non cambia. Se la pace mi viene da Cristo, vuol dire che io posso avere pace in un contesto non pacifico. E vorrei qui dire una cosa molto importante, che pacifisti ce ne stanno tanti, uomini di pace molto pochi. Di pacifisti, ma possiamo riempire gli stadi. Di uomini di pace ce ne stanno, sono tanto rari da trovare, perché è un atteggiamento interiore, personale, evoluto oltre ogni limite. Parliamo, stiamo in realtà approfondendo quello che è il frutto di una situazione che è una identificazione in un rapporto, il rapporto con Cristo. Egli, dice San Paolo, è la nostra pace, cioè la pace che viene da ciò che Lui è per me. Egli è per me, colui che, dice la lettera agli Efesini, ha abbattuto un muro. Leggiamo proprio il testo di questa lettera. Cristo è la nostra pace, colui che fa la pace abbattendo nella propria carne il muro di separazione. Vediamo un pochino. La guerra è sempre una contrapposizione. C'è sempre un muro, c'è sempre una separazione che si crea fra le due persone o fra i due gruppi. Chi rompe il muro? Io aspetto che l'altro faccia qualcosa o io devo trovare un accordo con l'altro. E invece c'è un muro interiore che viene dalla perdita dell'antagonismo. Se l'altro trova pace con me, ma io non trovo pace con lui, io non sto in pace. Se io ho malanimo verso una persona e magari questa persona invece mi vuole bene, io sto in guerra. E qui inizia a essere più chiara la realtà della pace cristiana, che è una scelta profonda del cuore, è una porta che si apre. Se io voglio combattere, posso combattere sempre. Se io voglio attaccare, se io voglio stare in guerra, ho sempre motivi per stare in guerra e con tutti. Se mi voglio lamentare, avrò sempre motivi per lamentarmi. Se voglio ricordare i torti subiti, avrò sempre qualcosa da ricordare, avrò sempre qualcosa da rimproverare. Se voglio fare la guerra, avrò sempre ottimi motivi per farla. C'è un salmo che dice: cerca la pace e perseguila. Cercare la pace. Il problema è se io a un dato momento ricevo questo dono perché in fondo mi apro a desiderarlo. Se io voglio un motivo per stare in stato di contrasto con chi che sia, ne avrò sempre uno. Se voglio un motivo per stare in pace con una persona, ne avrò sempre uno. Se io voglio un motivo per trovare la connessione con l'altro, c'è sempre una via per la pace. Cristo è la nostra pace e ha trovato la via della pace mentre era circondato dalla violenza. La sua pace è diventata la nostra pace con Lui. Eppure noi lo abbiamo semplicemente crocifisso, cioè non abbiamo posto delle altre possibilità. Noi ci siamo posti di fronte a Lui in una maniera bellicosa, oppositiva, contrastante, e Lui ha scelto la pace. La pace è sempre possibile, ma questo non è uno slogan da organismo internazionale. È una regola profonda del cuore, è una scelta che noi sappiamo, se ci guardiamo dentro con sincerità, di non fare molto spesso. Sappiamo che molto spesso, mentre appare a un lato del nostro essere, in una parte del nostro orizzonte esistenziale, la via di fuga per la pace, la possibilità per la pace, scegliamo di continuare a guardare tutti i motivi per la guerra.
La pace cristiana, quindi, non dipende dalle circostanze esterne. Si può essere in pace anche in situazioni difficili.
Certamente. Ovvero sia, noi stiamo parlando di cose molto concrete nella nostra esistenza. All'interno di un matrimonio, la pace non arriverà quando il coniuge otterrà dall'altro coniuge tutto ciò che gli sta chiedendo, ma quando troverà pace pure nel fatto di avere quel coniuge, così come è, a prescindere dal fatto che la moglie o il marito cambi carattere. Amarlo per come è, saper entrare e valorizzare nella realtà del marito o della moglie per la sua verità e non stare sempre a dover scendere in un campo di compromesso dove in realtà nessuno poi ha avuto il permesso vero di essere se stesso, ma stiamo appunto in una realtà così di mediazione dove si sta sempre in tensione perché bisogna stare al patto. È chiaro che ci vuole una dimensione molto adulta per vivere questo, ma c'è un pericolo in questo che abbiamo appena detto. Il pericolo di passare dal concetto di pace sempre dipendente dal contesto, ovvero se questa è la radice ellenistica e questa è un pochino la tendenza e la deriva di una parte, che pensiamo sempre di stare bene se gli altri ci fanno stare bene, al concetto di pace, di abbondanza, di felicità, di serenità, di connessione con noi stessi, che diventa invece l'altra deriva, dico, individualista, e questa è la tendenza del giorno d'oggi. Questo concetto un po' New Age di pace, no? Dove io sto in pace, perché quanto diciamo della situazione può anche essere molto malinterpretato e discutibile. Non sto in pace se sto in una condizione di riconciliazione con gli altri, ma se sto bene io, gli altri magari stanno malissimo e io me ne posso tranquillamente infischiare. Perché? Perché l'importante è che io sto in pace, questo è individualismo. La tendenza a questa pace individualista è anche un rischio spirituale, perché è una pace che non ricorda la sua origine, il suo punto di partenza, il problema di essere un problema di contesto, che comunque resta importante. Ovvero sia, anche spiritualmente, noi possiamo perseguire un rapporto cristiano dove io cerco con il Signore Gesù Cristo di essere in pace, con una fruizione completamente egoistica del fatto cristiano, con una realtà che prescinde totalmente dal trauma del rapporto con gli altri. Ma la mia pace non può essere autentica se mi chiude in qualche cosa che nega il mio essere è relazionale. Stare in pace veramente prescinde dall'atteggiamento dell'altro, ma è un atteggiamento verso l'altro. Non può che essere un atteggiamento che produce un risultato relazionale. Non sta in pace chi resta tranquillo di fronte a una critica, sta in pace chi non prova malanimo, ma anzi affetto e pena e coinvolgimento per chi lo odia. Cristo non ci ha detto di essere indifferenti davanti ai nemici. Cristo ci ha detto di amarli. È molto difficile tutto questo. Questo lo dà lo Spirito Santo, che è amore. Questo lo dà non l'atteggiamento di autoconservazione, che peraltro è questo mondo di foraggiamento del nostro benessere, ripeto, che questo agognare, questo momento di pace, dove sto in pace, sto tranquillo, nessuno mi dà fastidio, nessuno mi chiede cose. Ecco, mille volte nella predicazione dico questa cosa qui che sto per dire. Ma ci sarà il momento della pace in cui nessuno mi chiamerà al momento inopportuno, nessuno mi darà impellenze, nessuno mi disturberà con le sue esigenze e non ci saranno tasse da pagare e non ci saranno figli da portare non si sa dove, problemi con non so le costruzioni di non so cosa e problemi pratici. Sì. Ci sarà questo momento, verrà per tutti, 2 metri per uno, la bara. La pace che noi agogniamo è la morte e non è la pace di Cristo, è l'assenza di relazione. Allora ciò che noi dobbiamo trovare come soluzione, come autentico luogo di pace duratura è un saper stare con gli altri. Questo è quello che Cristo ci ha insegnato. Questo è quello che lo Spirito Santo sa fare, che è relazione. Guardiamo al giorno di Pentecoste. Se questo è frutto dello Spirito, guardiamo lo Spirito Santo. Questi uomini chiusi dentro un carcere di paura escono e sanno parlare con gli altri, sanno stare con gli altri. La pace che dà Cristo è il mio saper parlare con chi ce l'ha con me. È il mio saper cercare con calore, con coinvolgimento, con abbondanza, secondo il concetto ebraico originario, la via per lasciare il mio sacrificio davanti all'altare e andarmi a riconciliare con chi ce l'ha con me, come dice il Vangelo. Quella è la pace. La pace è cercare la connessione. La pace è colui, è Cristo, che è pace. Egli è la nostra pace, è colui che distrugge in se stesso, nella sua carne, l'inimicizia. Cioè, usa il suo corpo come strumento per trovare connessioni fra i nemici, per trovare il modo di riconciliare le persone.
Si chiude qui il nostro incontro dedicato ai frutti dello Spirito Santo. Grazie Don Fabio per la tua catechesi.
Grazie a voi.
A tutti buon proseguimento in compagnia della Radio Vaticana.
Quando l'amore è la nostra guida. Itinerario per conoscere i frutti dello Spirito Santo proposto da Don Fabio Rosini e presentato da Monia Parente. Settimo incontro. La pace.